Che il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Davvero secondo tu l'anima.
Gloria a te, o Signore.
Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbi, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Nella storia o nel racconto, se volete, quello che abbiamo ascoltato nelle letture stasera, che abbiamo anche pregato nel Salmo, di un continuo cercarsi di Dio e l'uomo, di capirsi, di incontrarsi, di intuirsi, di interpretarsi persino, perché tutto ciò che Dio ha desidera donare all'uomo, perché tutto ciò che l'uomo cerca è ciò che Dio vuole donargli. Però dentro questa relazione, questo desiderio di incontrarsi, di trovarsi e di costruire una realtà nuova, si è infilato un pensiero serpeggiante che tende a gettare discredito sul progetto di Dio, perché l'uomo non creda a questo progetto. Dall'altra parte il pensiero serpeggiante va da Dio ad accusare l'uomo che non si è reso mai abbastanza all'altezza di questa chiamata che Dio ha fatto. Dio sa cosa rispondere a costui, sempre gli mostra l'obbedienza del figlio. Noi invece non permettiamo che Dio parli al posto nostro. E allora lasciamo parlare la nostra ragionevolezza, e la nostra ragionevolezza, dobbiamo ammetterlo, ci ha portato sempre tanto lontano. Vedete, voi non ve ne accorgete neanche. Ma prima del Salmo avete tutti ripetuto in coro: ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà. È vero. Ce la fai a rispondere a questa domanda? Penso di no. Ma mica perché non vuoi, è perché non lo sai. D'impatto diresti: beh, certamente, mi piacerebbe fare la volontà di Dio, ma la conosci? Non hai mica per caso il dubbio che la volontà di Dio potrebbe essere a tuo discapito? Certo, direbbe il pensiero serpeggiante. Guarda intorno, guarda gli uomini di Dio, hanno fatto tutti una brutta fine, i profeti tutti uccisi, questo Giovanni Battista di cui si sta parlando stasera, anche lui non è che è andato tanto lontano, per non parlare di Gesù. Allora che vuoi? Direbbe Gesù: che cercate? Che cercate? Perché vi siete mossi e siete venuti fin qua? Che vorreste da me? Un'altra volta Gesù dirà: chi cercate? Per tre volte. Sarà la notte dei Getsemani. Quando gli diranno che stanno cercando il Nazareno, non per seguirlo, non per amarlo, ma per ucciderlo. Sta ben attento, sta ben attento. Di che abbiamo parlato oggi? Abbiamo parlato di un progetto da parte di Dio che vuole manifestarsi all'uomo. Dio vuole chiamare in questo banchetto quelli che ha invitato. Li vuole chiamare noi. Vuole chiamarci perché noi lo seguiamo. E perché dovremmo seguirlo? Perché se noi seguiamo le sue vie, siamo affrancati dalla possibilità di continuare a fare errori cercando sempre la logica di questo mondo che ci piace, che ci sembra vera, ma che non ha pagato mai. Fatti un esame di coscienza, stavolta non si può peccare. Guarda un po' se la logica del mondo che hai usato per trattare con tuo marito o con tua moglie ha funzionato, o con i tuoi figli, o con i tuoi genitori, o con i tuoi vicini di casa, o con i tuoi amici, ha funzionato? È riempito il mondo di lamentele, proprio perché le vie che avevi scelto non hanno funzionato. Allora, vedi, difficoltà a pensare che la volontà di Dio sia buona per te, difficoltà ad usare ancora la logica del mondo, sei perduto, e così assembriamo davanti agli altri, agli altri noi appariamo come persone disorientate, pensa un po', proprio quelle chiamate ad orientare. Noi eravamo chiamati, come Giovanni il Battista, a dire agli uomini, ecco l'agnello di Dio. No, quando passa la visione di Gesù misericordioso con le lati, non quello, quello no, no. Noi siamo chiamati a dire agli uomini che vivono la vita di tutti i giorni, vuoi sapere dove passa Cristo? Qua, in questo fatto, in questa situazione, in questa malattia, in questa solitudine, in questa difficoltà, in questo peccato, persino Dio non viene meno. Abbi fiducia. Ecco l'agnello di Dio. E lascialo entrare. Questo siamo chiamati a fare. E guardate che gli uomini, adesso tanto per contrastare anche la logica del pensiero serpeggiante, gli uomini che hanno fatto questo, tu dici, hanno fatto una brutta fine, ma sono morti per Cristo. Hanno ritenuto la propria vita una spazzatura, direbbe San Paolo. Hanno ritenuto la propria vita nulla di fronte alla volontà di Dio. Sono Mosè, che aveva come vocazione quella di portare un popolo da una parte all'altra, lo ha fatto, non entra nella terra promessa, muore prima, ma muore felice. E Samuele non diventa re, diventerà re Davide, ma sarà lui a riconoscerlo, sarà lui a ruggerlo. Dunque Samuele ha un grande compito, la sua vocazione è la sua identità, la sua vocazione è il compito che Dio gli ha dato. Lo fa, lo porta a compimento, è contento, è felice, morirà, ma felice. Lo è Giovanni, che è chiamato ad indicare il passaggio del Verbo incarnato. Farà questo. Era tutta la sua vita, era nato per questo. E dunque indicherà il Verbo in mezzo alla storia, gli uomini lo seguiranno ed egli morirà felice, anche se morirà decapitato. Non entrerà mai. Lo sapete come andrà a finire Giovanni il Battista? Stava in prigione, ce l'aveva messo Erode. Muore per i capricci di Erodia. Della figlia di Erodia, capisci? Dunque la sua vita è venuta a niente, una perdita. Tu non lo faresti mai, ragionevolmente. Non è ragionevole questo, è vero, non è ragionevole. Allora, se lo vuoi sapere, andiamo qui in fondo. Manco questo è ragionevole. Che celebri la morte di Cristo? La morte di uno che, essendo di natura divina, non considera questa cosa come un privilegio, quando tu lo faresti, e si vanno a morire perché per te che non vale la pena, perché te chi sei, che devo dire? Ancora devi decidere se seguirlo o no, lui la vita l'ha già data. Capisci? Uno svantaggio, è irragionevole, bene. Oh, abbiamo detto, è irragionevole, veramente è irragionevole. Questo è la fede. Questo è la fede. È un affidamento totale a Cristo. Non è un affidamento cieco, la fede è cieca, la fede non è cieca per niente. La fede è lui, illuminata dallo Spirito, vede bene la storia, sa distinguere, perché ha lo spirito del discernimento, non è cieca. La dea fortuna è cieca, la fede no. La fede vede, anzi vede meglio, perché ha Cristo davanti. Ha lo spirito che le permette di vedere. E la fede cosa vede? Vede il progetto di Dio e desidera entrare. Allora, se hai capito queste cose adesso insieme a me, prova a pregare questo salmo che tu hai detto prima, ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà, non sa quale sarà. Dice questo salmo, ho sperato, cioè ho sperato nel Signore, ho atteso che il Signore dicesse una parola per me. Ed egli veramente su di me si è chinato. Come? Si è chinato in questo modo, si è chinato vestendosi come me, come con la mia carne, mi ha incontrato con la mia carne. E quando si è avvicinato a me, finalmente ha potuto ascoltare il mio grido, perché uomo come me ha capito il mio dolore, lo ha scelto per sé il mio dolore e lo condivide con me. Allora mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio, sto leggendo il Salmo. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, cioè io prima parlavo lamentandomi, parlavo giudicando, parlavo mormorando e adesso mi ha messo un canto nuovo in bocca. Qual è il canto che mi ha messo in bocca? Il canto dei salvati, di quelli che dicono che finalmente il Signore ha gettato in mare il cavallo e il cavaliere. Che non mi ha fatto morire con i miei persecutori, non mi ha lasciato annegare nelle acque della morte del peccato che ho commesso, ma mi ha liberato. Allora io ho detto, allora forse io ti dovrò qualcosa, perché il pensiero serpeggiante mi ha detto che tu sei esigente, mi chiederai cose che io forse non sono disposto a darti, devo farti un sacrificio per ripagarti di questo. Ma non hai capito, ma quale sacrificio? Sacrificio e offerta non gradisci. E allora, siccome non gradisci né sacrificio né offerta, allora sai che hai fatto? Mi hai aperto l'orecchio, già mi hai dato, dice Isaia, una lingua da iniziare, hai aperto il mio orecchio, mi hai fatto comprendere qual era il tuo disegno sulla storia. E io, sai che cosa ho fatto? Quando mi sono messo a guardare questo disegno tuo sulla storia, mi sono riconosciuto in un posto preciso, con una vocazione specifica, con una identità autentica. Allora ho detto, ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà. Perché? Perché ho scoperto che sul rotolo del libro, cioè sul rotolo della Torah, cioè sul tuo pensiero fin dall'eternità, cioè nel volto stesso del tuo figlio, c'era già il mio volto. Nel suo volto c'era il tuo amore per me, nello spirito col quale tu lo ami, dal quale, attraverso il quale sei amato dal figlio, c'era anche il mio povero amore. Tutto quello che ti apparteneva non era alieno da me. Io non ero alieno da te. L'ho scoperto, e allora siccome ho scoperto che quello che vuoi tu è il bene per me, sono felice, qualsiasi cosa accada. Ma d'altronde, se una madre dovesse dare alla luce un figlio e sapesse di dover morire per il figlio che dà la luce, sapendo di compiere una volontà buona, non ne sarebbe felice? Non abbiamo sotto i nostri occhi questo esempio? Non abbiamo avuto recentemente un esempio così meraviglioso, pensate a Chiara Corbella, così meraviglioso? Dunque, si può fare la volontà di Dio fino alla morte sapendo di fare, desiderando fare esattamente ciò che Dio ci ha chiesto di fare. E allora è sconfitto il pensiero del diavolo, che ci aveva suggerito che in questa sua volontà di Dio ci sarebbe stata una sconfitta per noi. No, non c'è stata una sconfitta, c'è stata la nostra glorificazione. Eravamo piccoli e siamo diventati grandi, eravamo lontani, siamo diventati vicini, eravamo stranieri, siamo diventati figli. Dio così ci ha chiamati, e siccome ci ha chiamato così, ci siamo sentiti riconosciuti, amati, incontrati. Allora dice il Salmo: io ho scoperto che il mio desiderio era questo, la tua legge nel profondo del mio cuore. C'è già, la vedo, la tua legge c'è già nel mio cuore, allora lascia che io la viva. E in questo modo annunzierò la tua giustizia nella grande assemblea. Non terrò chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Il Salmo ancora. Hai capito la vocazione di cui oggi si parla? Che cos'è? La vocazione non è diventare preti e suore, di entrare dentro un monastero, un convento, non so cosa. La vocazione è sapersi nel piano di Dio e agire in relazione a questo. E poi tu lo debba fare con un vestito o con un altro, te lo assicuro. Con quasi 30 anni di vita religiosa, non conta poi molto. Conta che tu metta gli abiti giusti, quelli buoni per te, che ti fa anche piacere indossare. Quegli abiti in cui la legge di Dio si manifesta veramente. Tu sarai felice e il tuo nemico sarà felice. Tu ti compirai e Dio compirà la sua opera. Tu sarai pieno e il mondo sarà pieno. dentro un equilibrio improbabile, incredibile, in cui perfino il dolore e la sofferenza trovano il loro spazio. Perciò abbi fiducia che tutto questo Dio farà. E se puoi, quando ritorni a casa, stasera, o domani se vuoi, ma non andare troppo sul lunedì, fallo già oggi, Salmo 40, quello che abbiamo pregato. Ho sperato nel Signore. Scrutalo nella notte e incontrerai la volontà di Dio per la tua vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre salvato.
Padre Santo e misericordioso, tu ci hai pensati in Adamo, ma ci hai salvati in Cristo. Ci hai dato un'opportunità nel primo uomo, ci hai offerto la salvezza nel tuo Figlio. E perché noi aderissimo a questo piano, tu ci hai chiamati tante volte, hai fatto giungere fino alle nostre orecchie, al nostro cuore la tua parola, ti sei mostrato in molti modi. Degnati ora di soccorrerci nella tribolazione, di consolarci nella solitudine, di illuminare la nostra strada, le nostre strade, nell'oscurità di questo tempo. Degnati, Padre Santo, di ascoltare le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Per questa tua sposa non ti chiediamo dei funzionari, degli impiegati, ti chiediamo degli uomini appassionati, uomini e donne che scrutano le tue vie e le indicano a questa generazione come vie percorribili. Ti chiediamo per questi uomini e per queste donne la tua stessa misericordia, la tua capacità di intravedere lo spirito anche dove l'uomo fa il male. Padre Santo, guarda, le messi già biondeggiano per la mietitura. Non lasciarci in preda e alla mercé di quelli che non hanno fede in te, degli uomini violenti. Non lasciarci in preda neanche dei nostri pensieri stolti. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, se abbiamo scandalizzato il nostro prossimo a causa dei nostri atteggiamenti, del nostro temperamento, della nostra durezza di cuore o delle nostre stoltezze, dacci la possibilità di riparare. Conoscano gli uomini di questo tempo che noi viviamo per te, che moriamo per te, che questa è tutta la nostra gioia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, inviaci come messaggeri di speranza in mezzo agli uomini che sono nel dolore, che stanno per entrare nella morte, quelli che sono stati traditi, abbandonati, umiliati. Quanto possiamo indicare il passaggio del tuo Figlio e la bellezza del suo sacrificio, perché gli uomini tornino ad avere fede, coraggio, ad esercitare autenticamente l'amore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che parli al cuore di questi tuoi figli, tu lo sai, che i pensieri tenteranno di portar via la parola che è stata seminata. E così le preoccupazioni o i facili entusiasmi, anche la loro difficoltà di sapersi amati, li metterà in difficoltà. Ma tu semina ancora in questo terreno, perché produca dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno. Mettili al riparo da ogni male. Mettili al riparo dal maligno, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.